Le 8 e 41 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e soprattutto buongiorno Andrea. Mi permette quest'oggi di chiamarla Andrea?
Ci siamo sempre chiamati Andrea.
Dopo tanti anni, come dire, di frequentazione, forse oggi possiamo fare quel salto in più. Mi permette?
Da sempre ci chiamiamo per nome.
E allora, Andrea, non esistono parole per descrivere cosa provo per te. Esiste una lettera scritta nel tempo e scritta nel vento. Ecco, quella lettera siamo io e te. Piaciuta?
Molto.
Bella.
Bellissima.
Andrea, non lo sai cosa sento e cosa penso, ma senti qui, batte il cuore quando guardo gli occhi tuoi che mi fissano, mi scrutano, mi seguono. Sono tutto il mio mondo. Auguri amore mio, forse un po' troppo.
Beh sì, forse un po' troppo.
Allora aspetti, proviamo questa. Ho bruciato le tappe, ho bruciato le mappe della vita, ma non ho bruciato nulla del mio cuore, perché ero in attesa di te, come ogni venerdì. Grazie, grazie Andrea per tutto quello che ci doni, mi doni, settimana dopo settimana. Questa più sobria.
Più sobria, sì.
Deve stare.
Sì.
Però perché guarda il computer?
Non è ma perché bello. Non so dove
ho capito,
le stai pescando.
Le dico delle parole dense di sentimento.
Sì, ma dove le stai pescando?
Fra 11 frasi e citazioni e aforismi più belli per San Valentino 2020.
Ecco,
ho capito, dopodiché le dico belle cose, mi guardi
vabbè,
almeno.
Ho capito, ma cioè... San Valentino Day o è il giorno delle locuste Day?
Entrambe le cose, cioè,
vabbè,
allora parliamo di sentimento o parliamo di sempiterna crisi dell'automotive?
Sempiterna crisi dell'automotive.
Avevo già la risposta.
Certo, ma noi siamo qui per quello, no?
Vabbè, sì, ho capito. Dopodiché non è che si viva di sola sostenibilità o di soli filtri antiparticolato.
No, figuriamoci.
Ci sono anche altre cose nella vita.
Poi dei filtri antiparticolato non è che ci freghi particolarmente.
Sono pur sempre nel contesto della sempiterna crisi dell'automotive.
Ma sì, mica tanto. Non mi sembra il punto cruciale.
Come mai torniamo sulla sempiterna crisi dell'automotive?
Innanzitutto perché è appena uscito...
Perché sempiterna,
della
quindi...
Germania del quarto trimestre. Una notizia proprio di pochi minuti fa. E come da previsioni il PIL si è fermato a zero, quindi crescita zero nel quarto trimestre. Questa è la conferma appunto delle difficoltà dell'economia tedesca, che tutti imputano in modo particolare a il comparto appunto automotive, che si intende non solo la produzione di automobili in senso stretto, ma tutto quello che gira intorno a questo enorme settore produttivo e industriale. Dopo la partenza dopo il più 0,5 del primo trimestre, il meno 0,2 del secondo, un più 0,3 nel terzo e appunto più 0 nel quarto, che come noto è il trimestre più importante dal punto di vista degli andamenti economici, e quindi il ristagno dell'economia tedesca non può non avere ripercussioni purtroppo negative sull'Italia, che sembra sempre più interconnessa, e non solo per il settore automotive, dall'andamento della Germania. Il secondo fattore sicuramente sulla frenata del quarto trimestre, adesso vedremo quale sarà l'impatto sul primo trimestre del 2020, è ovviamente la guerra dei dazi, perché ancora il coronavirus si era appena affacciato e come abbiamo visto ha spazzato via tra l'altro il tema dazi dalle pagine quotidiane, anche di quelli economici. Nessuno parla più dei dazi, perché come dazio il coronavirus è molto costoso.
Non si parla dei dazi, ma si parla dei danni che il coronavirus,
esatto,
può portare all'economia mondiale, soprattutto sui consumi petroliferi e sui voli. Cosa dice il price, per esempio?
No, il price dice che il prezzo del petrolio è risalito, perché ovviamente queste fluttuazioni sono soprattutto fluttuazioni di natura finanziaria. Pensate che il primo gennaio di quest'anno il barile costava $66.25. Siamo scesi a sfiorare i 50 e adesso siamo risaliti a 50, 5,91, quindi un sospiro di sollievo per i venditori di oro nero, ma quello che più è rilevante sono invece l'andamento della domanda, perché l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha evidenziato come appunto ci sia stato già un calo di 435.000 barili al giorno. L'ultima volta che si vedeva una contrazione paragonabile è stato purtroppo nel terzo trimestre del 2009, la crisi recessiva più imponente della storia a livello mondiale, e quindi la caduta da questo punto di vista dei consumi petroliferi già era nota, perché si era già vista per effetto appunto della frenata, anzi dello stop completo dell'economia cinese. Qualche dato invece per quanto riguarda il traffico aereo è proprio di ieri. La Civil Aviation Administration of China, cioè praticamente l'ENAC cinese, ha detto che dal 27 gennaio al 12 febbraio c'è stato un calo del 70% dei passeggeri dei voli aerei in Cina, praticamente due terzi dei vettori aerei sono a terra in questo momento in Cina, e questo non potrà non avere ripercussioni sull'economia mondiale. Le stime sono ancora tutte da fare, ci ha provato l'Oxford University a fare una previsione, anche paragonandola alle altre pandemie. Pensate che per esempio la SARS costò 40 miliardi di dollari, Ebola, che è l'epidemia tra il 2014 e il 2016, fino a 53 miliardi di dollari, e ora non si sa quanto potrà impattare il coronavirus, ma sicuramente più della SARS, perché nel frattempo il ruolo della Cina è più che quintuplicato.
Cifre, soldi, che come ricordiamo sempre non fanno la felicità, mentre invece l'amore a volte sì, a volte no, mentre invece la salute sempre. Cioè, giusto per ristabilire i fondamentali attorno a cui orientare poi il nostro sguardo sul mondo. Lei diceva che due terzi dei vettori cinesi sono a terra, per non parlare dei vettori italiani, ma il coronavirus non c'entra. Pandemia di fallimenti che si susseguono uno dopo l'altro. Buon ultimo la crisi di Air Italy, di cui abbiamo lungamente raccontato questa settimana. Non so se si voglia tornare su quel tema o magari su quello che sta venendo fuori su Alitalia, che ugualmente abbiamo letto e raccontato nei giorni scorsi. Sta di fatto che il settore non gode esattamente di buona salute.
No, non gode di buona salute, ed è interessante fare un quadro, perché è vero, noi siamo tutti concentrati su...
Lo facciamo a olio o lo facciamo, ad acquarello?
Lo facciamo ad acquarello.
Ad acquarello.
Noi siamo tutti concentrati su la crisi ormai permanente di Alitalia, e sulle inchieste giudiziarie clamorose, come quella appunto dell'inchiesta di cui parlavi prima, sulle spese folli del consiglio di amministrazione di Alitalia CAI. Ma in realtà nel 2019 sono ben 30 le compagnie aeree che sono fallite nel mondo, un numero molto consistente. Il caso più clamoroso, di cui avevamo anche parlato, è stato quello di Thomas Cook, l'operatore turistico britannico che improvvisamente è fallito, ha lasciato i suoi aerei a terra. Ma nell'elenco, se si scorre l'elenco, si trovano diversi nomi anche abbastanza famosi: Avianca, compagnia argentino-brasiliana, piuttosto che invece Fly BMI, che è una compagnia, un vettore minore ma molto conosciuto e con una discreta quota di traffico nel Regno Unito. Non c'è quasi nessun paese immune da questo fenomeno appunto di fallimenti, compresa la Francia, Eagle Azur e XL Airways. Insomma, complessivamente il comparto del trasporto aereo fa i conti appunto con delle difficoltà strutturali, soprattutto i costi legati al petrolio, in realtà all'utilizzo appunto del gasolio per autotrazione, questo crea problemi gestionali e economici a livello globale. Da segnalare che mentre si parlava della messa in liquidazione di Air Italy, tutti i giornali europei dedicavano invece ampio spazio al rilancio di Aegean, Aeregean, cioè la compagnia aerea greca. Sembra un po' quasi il segno del contrappasso, considerando appunto che la compagnia greca era stata in grande crisi per effetto appunto della crisi e della recessione pesantissima che ha colpito la Grecia, grazie anche alla cura che è stata imposta da Bruxelles.
Cade un aereo, rigore per la Juve. Ma che rigore è? L'ho visto adesso, non l'avevo visto ieri sera. Cioè, una roba che, c'ha ragione Pioli, mica può scomparire Calabria.
Non lo sa, non so nulla.
Ah, glielo dico io, l'ho visto adesso.
Grazie.
Riprendendo invece il filo della scaletta, ci sono segnali invece che riguardano, eravamo rimasti, come dire, al petrolio, al traffico aereo, ma che riguardano anche l'acciaio.
Esattamente, perché proprio per dire, questo spiega anche quello che dicevamo in apertura, cioè il dato sul quarto trimestre della Germania. È significativo il fatto che proprio l'altro giorno ThyssenKrupp abbia evidenziato come la previsione sul primo trimestre è di un calo dei profitti del 77% per il primo trimestre del 2020, questo imputabile, secondo l'amministratore delegato Martina Merz di Thyssen, momento particolarmente debole del sistema automobilistico automotive tedesco, e grazie a un piano di ristrutturazione che è già stato deciso, e cioè quello del disinvestimento nel comparto degli ascensori, da cui Thyssen pensa di ricavare parecchio, una grossa plusvalenza, questo probabilmente gli permette per il primo trimestre di non andare in rosso, altrimenti sulle vendite, diciamo, tradizionali, che sono proprio dedicate ai comparti, insomma, dell'industria pesante, ci sarebbe stato un andamento negativo uno dei principali operatori al mondo del comparto dell'acciaio.
Tra l'altro, un'eventuale crisi del comparto degli ascensori porta con sé anche una conseguente crisi del comparto delle conversazioni da ascensore, con il conseguente risultato di un'afasia relazionale che potrebbe avere anche delle conseguenze sul piano politico e sociale, e quindi un po' tutto quanto si tiene. Prima del prossimo punto in scaletta, però, lei ci deve spiegare esattamente, con la sapienza del meccanico nell'autofficina, che cos'è la combustione interna.
Qualsiasi autovettura che sia alimentata con un carburante, e quindi che preveda un motore di quelli classici a pistoni, che appunto con una camera di combustione, e per cui il carburante, che sia benzina, che sia diesel o che sia metano, finisce nella camera di combustione, e la combustione appunto permette l'azione dei pistoni e il fatto che le vetture si muovano. Quindi tutto quello che viene chiamato combustione interna è la vecchia struttura, diciamo, dell'automotive. Quando si dice che si vuole bandire la commercializzazione di auto a combustione interna, significa che si lascia lo spazio solo esclusivamente per le vetture
elettriche. Ecco qua, siamo arrivati al punto. Le ho chiesto di spiegare la combustione interna, e lo ha fatto come avrebbe saputo fare il cugino meccanico di Aranzulla, in modo ineccepibile, perché la notizia è che la Gran Bretagna appunto ha annunciato che bandirà le auto a combustione interna dal 2032. Non sono i primi.
No, non sono i primi. L'annuncio di Boris Johnson, che francamente, essendo un annuncio di Boris Johnson, bisogna andare poi a verificare che cosa succede concretamente, perché in quanto ad annuncite mi sembra che Johnson sia abbastanza un campione, visto anche i licenziamenti che ha fatto ieri del ministro del tesoro, magari poi ne parliamo un secondo. L'annuncio di Boris Johnson è che appunto la Gran Bretagna vuole mettere fuori legge la vendita appunto di vetture a diesel, benzina o metano nel 2032. Questo è l'obiettivo dice Johnson, per, o meglio il suo segretario ai trasporti Grant Shapps, per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. In realtà la Gran Bretagna non è né la prima né quella che ha messo appunto un obiettivo più rilevante, perché nel corso degli ultimi due anni diversi parlamenti, quindi sono già andati molto più avanti rispetto agli annunci del primo dei primi ministri, diversi parlamenti di paesi scandinavi e dell'area fiamminga hanno votato il bando appunto alla commercializzazione di auto a combustione interna tra il 2025 e il 2030. Stiamo parlando della Norvegia, della Svezia, la Danimarca e l'Olanda, ma per dare un'idea dell'andamento delle vendite, che se da noi sono molto basse per quanto riguarda le vetture elettriche, invece vendite in Gran Bretagna nell'ultimo mese hanno raggiunto il livello record del 12%, cioè siamo già al 12% del mercato che acquista solo vetture elettriche in Gran Bretagna.
E a proposito di mercato di crisi dell'automotive, è abbastanza evidente che con un orizzonte di transizione profonda a 10 anni dal classico motore a combustione interna verso l'elettrico, chi deve comprare una macchina con classicamente a benzina o diesel comincia a farsi delle domande: mi sposto sull'elettrico, ma l'elettrico intanto continua a costare tantissimo,
molto di più, certo.
Tanto che c'è un decreto legge che
un disegno di legge
presentato al Partito Democratico per il sostegno all'acquisto dell'auto elettrica, che coprirebbe fino al 55% del costo?
Sì, questo è il contenuto del disegno di legge che è stato depositato dal deputato Gianmario Fragomelli, che introduce nuovi incentivi appunto per l'acquisto dei veicoli cosiddetti a zero emissioni. In realtà, come è noto, le auto elettriche non sono a zero emissioni, ma insomma a emissioni zero per quanto riguarda soprattutto la diffusione di inquinanti, che è il problema principale nelle aree padane. Praticamente c'è previsto uno sgravio fino al 50% del prezzo, che si tradurrebbe, arriverebbe fino al 55% per il contribuente, con un tetto di spesa massimo a 45.000 euro da corrispondere come detrazione fiscale in 5 anni, ma solo se l'acquisto è contestuale alla rottamazione di un'auto fino a Euro 4 o una moto, perché il provvedimento non riguarda solo le vetture ma anche le moto.
Com'è che lo dice, le moto?
Le moto, sì.
Le moto.
Vabbè, io dico moto.
No,
moto è un difetto che non riesco a risolvere.
No, perché è un difetto, moto, anzi è una particolarità.
Moto sembra che sia l'espressione più corretta secondo la lingua italiana.
Anche secondo me.
Guardando ai prezzi, la scelta andrebbe dalle piccole city car, che viaggiano poco sopra i 20.000 euro, ai modelli compatti ma di fascia più alta come la Mini, che oggi vale poco sopra i 30.000 euro. Questa è la proposta appunto del provvedimento del PD. In Italia il problema principale è ovviamente quello del parco elettrico, cioè delle colonnine di ricarica, perché sono solo 8.300, è il 2% di tutte quelle installate in Europa, e che è una cifra appunto che non fa il paragone con invece la realtà dei paesi dove queste colonnine sono ormai molto più diffuse, come i Paesi Bassi, la stessa Germania, la Francia e il Regno Unito.
Sono le 8:59 minuti e siamo arrivati al termine di questa prima parte del Giorno delle Locuste, ma prima di chiudere e andare in pubblicità volevo dire una cosa al professor Di Stefano: non cercavo niente, ma con te ho trovato tutto, sei come un diamante incastonato nella mia vita.
Bellissimo, va bene.
Va bene,
bello.
Bellissimo, poteva lasciarlo lì ellittico, sospensivo, va bene, è un po' burocratico.
Ma non è burocratico, sì, è un po'...
Meglio che vada in pubblicità.
Meglio che vada in pubblicità.
Ci diciamo delle tenerezze fuori onda?
No.
Cioè, ha avuto una crisi di soffocamento.
Non ne posso più.
Va bene, parliamo dopo.